Voce Giornale, il notiziario di Radio Voce Camuna.
Buona giornata e bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, siamo a una nuova edizione del Voce Giornale. Risultato particolarmente ammalorato, il ponte di Figlia di Ceto sulla strada provinciale 88 che conduce a Cimbergo e Paspardo è stato oggetto di un importante intervento da parte della provincia di Brescia, ente competente per il tratto. I lavori, avviati a metà maggio, sono addirittura d'arrivo e giovedì il tratto al chilometro 3622 è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia. L'opera non è ancora ultimata, precisano dal servizio strade della provincia, ma è stata fatta la pavimentazione in modo da togliere il semaforo e consentire la riapertura completa al transito. A titolo cautelativo, fino alla completa maturazione dei getti di calcestruzzo, il transito è limitato però ai veicoli di massa inferiore a 25 tonnellate. Rimangono fino a fine lavori la limitazione della velocità a 30 km orari e l'imposizione del divieto di sorpasso sul ponte. Gli operai per sistemare il ponte di Figlia in questi mesi hanno dovuto demolire la parte dell'impalcato più malconcia per poi posizionare nuove travi, operazioni che hanno richiesto l'ausilio di due grandi autogru, una da 100 tonnellate e una da 70, prima e dopo il ponte. Le dimensioni e l'ingombro necessario ai bracci delle autogru per effettuare i lavori in sicurezza hanno costretto la provincia a chiudere la strada in modo totale in un primo periodo per poi riaprire a senso unico alternato fino ad arrivare appunto in queste ore alla completa riapertura. La polizia locale intercomunale del Sebino Orientale, coordinata dal commissario capo Antonio Brigandì, comandante della centrale operativa di Iseo, ha scoperto 3 strutture ricettive abusive tra il capoluogo e le frazioni. Esercitavano l'attività di affittacamere in appartamenti non in regola con la legge regionale, ospitando soprattutto turisti stranieri di passaggio sul Sebino. L'indagine è partita su richiesta dell'amministrazione comunale, che aveva notato negli ultimi anni un mancato incremento delle tasse di soggiorno a fronte di un costante aumento di turisti. Al comune inoltre erano arrivate segnalazioni di alcuni cittadini circa attività irregolari di affittacamere all'interno dei propri stabili. L'indagine è passata quindi dal web, dove i dati di tutte le camere B&B che comparivano su piattaforme di prenotazione online sono stati incrociati con quelli delle strutture iseane dichiarate regolarmente. Sono emerse 3 case vacanza fantasma che esercitavano una concorrenza sleale nei confronti delle attività ricettive regolari, che in tutto sono 120, evadendo tasse locali come imposta di soggiorno, sottraendo quindi al comune importanti risorse. Ai responsabili di abusivismo sono state comminate sanzioni pecuniarie, un'ordinanza di cessazione attività con la segnalazione alle autorità competenti. Le indagini proseguono, avvertono dalla polizia locale, i controlli saranno estesi a tutta la rete di ospitalità. Intervento stanotte per i tecnici della stazione di Temù del soccorso alpino bresciano. La centrale poco prima dell'1 ha attivato le squadre per una 21enne che aveva avuto un malore mentre si trovava in una baita in località Gario, nella zona di Villa D'Alegno. I soccorritori l'hanno raggiunta, hanno effettuato una prima valutazione sanitaria, l'hanno messa in sicurezza e poi trasportata fino all'ambulanza che si trovava a Ponte di Legno. La donna è stata trasportata quindi all'ospedale di Edolo. La prima gara era andata deserta, ma al secondo tentativo Ferrovie Nord ha individuato chi realizzerà l'impianto di produzione e distribuzione dell'idrogeno a Borgo San Giovanni, nei pressi di Brescia. Dopo Edolo e prima ancora Iseo, anche il capolinea più a sud avvierà i lavori per la centrale in vista dell'attivazione del progetto dell'Hydrogen Valley. Realizzato da FNM, Ferrovie Nord e Trenord, nel progetto H2 Iseo rientra infatti anche la realizzazione di 3 impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno rinnovabile senza emissioni di CO2. A Iseo, mediante tecnologia steam reforming con utilizzo di biometano, energia elettrica rinnovabile e cattura di CO2, a Brescia e a Edolo mediante tecnologia elettrolisi partendo da energia elettrica da fonte rinnovabile. L'intervento di Borgo San Giovanni è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dallo studio di progettazione Renova Red SPA di Roma e dal consorzio Stabile Appalti Italia di Catania. Il valore del contratto è pari a 29,7 milioni di euro, di cui 24 per lavori, 5 per manutenzione, 1 per progettazione. Il tutto va completato entro il 2026, poiché il progetto H2 Iseo è legato a fondi PNRR. Intanto i convogli sono in costruzione negli stabilimenti Alstom, prevista la messa in servizio di 14 nuovi treni a idrogeno in sostituzione dell'intera flotta diesel oggi circolante. I primi 6 treni sono in costruzione, il primo sarà consegnato a febbraio 2024, ha annunciato FNM qualche mese fa. A seguito delle corse prova, tutti i treni entreranno in servizio tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Per gli altri 8 treni è stato sottoscritto l'accordo quadro per cui l'entrata in servizio commerciale è prevista entro il primo semestre del 2026. L'investimento per l'intero progetto H2ISO è pari a 362 milioni e mezzo di euro, finanziati con risorse di Regione Lombardia, del PNRR e FNM. Entra nel vivo il Ferragosto brenese, il terzo organizzato dall'attuale direttivo in scadenza della Pro Loco di Breno, presieduto da Davide Cinque Palmi, composto da un folto gruppo di giovani che hanno dimostrato negli anni del post-pandemia di volersi dare da fare per il paese, con azioni concrete cercando di migliorare quanto c'era e creando nuove soluzioni per valorizzare Breno. I ragazzi, chi con più esperienza e altri che si sono affacciati da poco al mondo del volontariato, saranno indaffarati almeno fino al 20 agosto, quando si concluderà, oltre al Ferragosto brenese, anche Camunerie. Come sempre, le serate in Piazza Mercato sono a cura delle varie associazioni di Breno. Il programma si è aperto mercoledì sera, quando a intrattenere i più piccoli è andato in scena il Jurassic Show, in replica anche la sera del 16 agosto in Piazza Sant'Antonio. Lo spiedo e il concerto dei Good Vibes 3.0 hanno fatto da cornice alla serata a cura dell'US Breno e del gruppo Cuore Granata il 10 agosto, mentre venerdì saranno coinvolti gli iscritti alla cena in bianco a tema Flower Hippie, a seguire il Silent Square Party, durante il quale si potrà ballare e fare festa in silenzio ascoltando la musica diffusa nelle cuffie a noleggio. Sabato sera la pizzoccherata del CAI di Breno con intrattenimento musicale. Domenica dal primo pomeriggio in Piazza Ronchi ci sarà la Croce Rossa di Breno insieme all'associazione K-Pax e Casa Giona. Si terranno le dimostrazioni di disostruzione pediatrica e adulti e simulazioni per la sicurezza stradale. La cena prevede un ricco menù e sarà allietata dall'orchestra Alphaly Short. Le serate del 14 e 15 agosto saranno a cura della Pro Loco, che proporrà un menù con piatti tipici brenesi come casoncelli e controfiletto. Alle 22 inizierà il concerto dei Loof, da mezzanotte si ballerà con gli Astronauti. La sera di Ferragosto medesimo menù, con concerto di Vina Show dalle 22 alle 23 i fuochi d'artificio dal castello e poi di nuovo un DJ set notturno. Presentata giovedì in Broletto la nuova edizione della rassegna di arte, design e architettura Dada, che compie 5 anni. Un anniversario importante per il Festival di Arti Visive, nato in Valle Camonica in forma sperimentale con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico nella narrazione e nel dibattito dei temi legati al mondo dell'arte. Dopo un breve ma solido cammino, Dada continua la sua avventura. Dal 7 settembre al 1 ottobre avrà luogo un'edizione che è stata definita straordinaria, che mira a proporre non solo nuove occasioni di approfondimento sui linguaggi espressivi della contemporaneità, ma anche ad approfondire il racconto dedicato al cinema, alla televisione, alla scrittura d'arte, alla fotografia e all'animazione. Meno canonica e tradizionale nell'affrontare i tre ambiti guida della rassegna, quindi arte, design e architettura, la manifestazione quest'anno intende offrire un racconto speciale, una ruota delle meraviglie che si spalanca sul mondo immaginifico. Questo ha spiegato il direttore artistico della rassegna Dada, Eletta Flocchini, che l'ha presentata al pubblico e alla stampa nella giornata di ieri, alla presenza degli altri soci fondatori Giorgio Buzzi e Marco Farisoglio. Il programma prevede l'apertura il 7 settembre con Melania Mazzucco, scrittrice che sarà a Pisogne, per proseguire con il direttore della fotografia Vittorio Storaro, che sarà al Museo Diocesano di Brescia. Inoltre è atteso l'artista e designer Fusako Yusaki ad Arco Boreo Terme al Cinema Garden, e poi Oliviero Toscani, sempre al Garden, il celebre fotografo. Si proseguirà il 29 settembre con ospite al Cinema Teatro Giardino di Breno Piero Chiambretti insieme a Romano Frassa. I due autori TV e Chiambretti parleranno di TV creativa. Inoltre, nel weekend di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre si andrà sulle tracce di Timo Bortolotti sul Lago Moro. Tutte le informazioni sul sito Dada e sui canali social. Sabato a Montecampione dal pomeriggio il Memorial Elena e Federico corri e cammina per Montecampione, la manifestazione ludicomotoria a passo libero giunta alla sua 11ª edizione. La manifestazione è tra le più importanti dell'estate nella località turistica della Bassa Valle, una corsa e una camminata da sempre molto partecipate, due percorsi, uno da 11 e uno da 6 km che si snodano prevalentemente sul Grand Tour Montecampione nei boschi attorno alla località. La novità di quest'anno è il ritorno dei partecipanti della 11 km all'interno del villaggio in piazzetta. Il villaggio organizzativo e la partenza saranno allestiti alla seggio via Gardena in zona Val Grande. Il via sarà appunto alle 17 con la gara riservata ai bambini, a seguire le due corse camminate per gli adulti. Al termine è previsto il ristoro con pasta party, mentre al bar Fiocco di Neve sarà allestito lo spritz party. I premi: 5 primi di categoria maschile e femminile, i tre gruppi più numerosi. Le iscrizioni presso la sede del Consorzio dei Residenti Montecampione anche il giorno stesso della gara. I primi 350 iscritti riceveranno anche un pacco gara. Il traffico ad Angolo Terme, la festa patronale di San Lorenzo, per questo il comune dispone la chiusura dalle 18 alle 2 di notte del 10 agosto della statale 294 dal chilometro 52.800 al chilometro 53 con deviazione su via Sovico, divieto di transito e sosta dalle 16.30 nell'autorimessa comunale, dalle 18 del 10 agosto in via Sagrato, via Santa Caterina, via Roma, via Bortolotti, via Pia Marta, via Serriola, piazza Giovanni XXIII e in piazza Caduti dal 9 all'11 agosto. A Piancamuno il 15 agosto il trofeo GS Piancamuno 43ª edizione, fino alle 20 per permetterne lo svolgimento c'è il divieto di sosta in via Panoramica nel parcheggio pubblico antistante i civici dal numero 61 al numero 79 e nei parcheggi pubblici antistanti il laghetto di Monte Campione, e dalle 13.45 alle 17.30 la sospensione temporanea della circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia nei tratti di strada al centro abitato della strada provinciale 1 e della strada comunale Piancamuno Monte Campione. Il meteo: venerdì cielo sereno poco nuvoloso, possibili isolati e deboli piovaschi su Alpi e Prealpi nel pomeriggio, temperature minime in aumento attorno a 19 gradi, massime stazionarie a 32, zero termico fino a 4500 metri, venti deboli. Oggi 11 agosto è Santa Chiara, Santa Filomena, Sant'Alessandro, Santa Susanna di Roma, San Tiburzio, San Cassiano Vescovo. A chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.